Radio Giornale.
I servizi segreti svizzeri e l'allora ministro della difesa Fillinger non potevano non essere informati. Emergono nuovi elementi nel caso di spionaggio attraverso la società Crypto. 115 milioni di franchi per ampliare il porto di Basilea, importante nodo della rete idroviaria europea, un progetto ambizioso ma anche contestato. Sì del Senato italiano al processo a Salvini, l'ex ministro degli interni accusato di sequestro di persona per aver vietato lo sbarco di un centinaio di migranti. Come è nato, come si trasmette e a che punto è la ricerca di un vaccino, il coronavirus al centro di una conferenza dell'OMS. Di progressi ne sono stati fatti ma resta l'emergenza internazionale. Il caso Crypto in apertura. Ieri sera i colleghi di Rundschau hanno sollevato molti interrogativi sul ruolo che ebbero i servizi segreti svizzeri. A finire sotto accusa è anche l'ex consigliere federale Kaspar Fillinger, l'allora capo del Dipartimento della Difesa. Stando a documenti dei servizi segreti americani, sapeva ma tacque. Nel servizio di Maria Iannuzzi, nuovi elementi emersi da questa inchiesta giornalistica.
All'interno dei servizi di informazione della Confederazione qualcuno sapeva. Bernd Schmidt-Bauer, ex coordinatore dei servizi segreti germanici.
Avevo contatti diretti con i vertici dei servizi di informazione, con le autorità, e ho sempre considerato il lavoro dei servizi di informazione svizzeri molto buono. Ritengo che non potevano non essere informati.
Se i servizi informativi elvetici sapevano, quanto sapeva l'ex consigliere federale Kaspar Fillinger, membro di governo dal 1989 al 2003 e fino al 1995 ministro della difesa? In un documento dei servizi segreti americani si legge che Fillinger, pur sentendo l'obbligo morale di dire la verità, non fece nulla e tenne la bocca chiusa. Una rappresentazione dei fatti che il liberale lucernese nega. Ai colleghi di Rundschau ha scritto:
le note della CIA non sono corrette, perché un'informazione dettagliata su questa situazione mi avrebbe subito allarmato e avrei immediatamente messo al corrente il Consiglio federale.
Peter Regli, allora capo dei servizi di informazione, non ha voluto invece esprimersi. Da destra a sinistra la politica si interroga sul ruolo della Svizzera in questo caso di spionaggio e tutte le parti vogliono trovare velocemente delle risposte. Il consigliere nazionale democentrista Alfred Herr, presidente della delegazione delle commissioni della gestione, che si riunirà oggi.
Alla riunione chiederò di condurre l'indagine. Sentiremo l'ex consigliere federale, l'ex capo dei servizi segreti, i collaboratori. Penso che questa sia la via più veloce per far luce sui fatti. La delegazione delle commissioni della gestione è il braccio del Parlamento.
Ieri sera si è espressa anche la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga. Per la ministra, il Consiglio federale, informato del caso Crypto a novembre, ha agito nel modo giusto, incaricando un ex giudice federale di chiarire la faccenda.
E sul coinvolgimento delle autorità elvetiche, consapevoli delle finalità di Crypto e dei suoi legami con la CIA, ha pochi dubbi anche Greg Miller, giornalista del Washington Post, che insieme ai colleghi europei ha fatto emergere la vicenda. Sentiamo in un estratto dell'intervista del nostro corrispondente a Washington, Massimiliano Herber.
Greg Miller ha vinto due premi Pulitzer, ma dopo aver letto il rapporto della CIA sul Washington Post non ha esitato a titolare. Per l'intelligence, l'acquisto della società di Zugo è stato il colpo del secolo. E anche sul coinvolgimento delle autorità elvetiche ha pochi dubbi. I documenti sono molto accurati su questo aspetto. Gli svizzeri hanno capito fin dall'inizio cosa stava succedendo e si sono premurati che la Svizzera acquistasse le apparecchiature della cripto, ma quelle sicure, non quelle truccate vendute al resto del mondo. Non solo un sospetto sul doppio ruolo della Crypto AG, bensì una consapevolezza consolidata già quando un suo venditore fu arrestato in Iran. Le autorità svizzere avevano condotto un'indagine per quella carcerazione nel 1992. Avevano interrogato diversi dipendenti che le avevano avvertite di che cosa succedeva all'interno della società. Quegli stessi ex dipendenti intervistati durante l'inchiesta giornalistica. Ogni 6 settimane e ogni 2 mesi vi erano degli incontri con ufficiali della CIA a Monaco per avere nuove istruzioni, ottenere nuovi sviluppi. La maggior parte dei dipendenti era all'oscuro, ma i vertici della società hanno sempre saputo.
era il giornalista Greg Miller, intervistato da Massimiliano Herberi. Di questa vicenda si discuterà anche a Modem, questa mattina a partire dalle 8.20 su Rete 1 e in replica alle 19.30 su Rete 2. È un nodo importante della rete idroviaria europea, stiamo parlando del porto di Basilea. Da qui, grazie all'interscambio tra fiume e ferrovia, le merci provenienti dai porti e dai bacini industriali del nord Europa proseguono il loro viaggio attraverso le Alpi. Il 12% dei prodotti importati in Svizzera giunge dal Reno. Ieri il Gran Consiglio renano ha stanziato un credito di 115 milioni di franchi per l'ambizioso e contestato progetto di ampliamento dell'infrastruttura portuale. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
A nord di Basilea, sul confine con la Germania, è prevista la realizzazione di un nuovo bacino di un grande terminal per collegare trasporti stradali, ferrovie e navigazione, un'espansione che fa arricciare il naso agli ecologisti. L'area prevista per il nuovo porto è una zona naturale di altissimo pregio per la conservazione della biodiversità e per questo deve essere protetta a livello nazionale. Ma come potete pensare di distruggerla? Non si può parlare di emergenza climatica e poi sostenere un progetto inutile e gigantesco, si è indignato il deputato verde Oliver Bolliger. È illusorio pensare che bocciando il progetto in futuro si registrerà un calo degli scambi delle merci, scambi che invece aumenteranno. Dicendo di no si favorirà il trasporto su strada e non quello su nave e ferrovia, ha replicato Kaspar Sutter del PS, partito che a maggioranza ieri in Gran Consiglio si è schierato con i borghesi. Con 78 voti favorevoli contro 12, il Parlamento renano ha approvato il credito di 115 milioni di franchi per finanziare l'ampliamento del porto, un progetto da quasi 200 milioni per il quale la Confederazione ha già stanziato 83 milioni. A Basilea l'ultima parola spetterà però quasi certamente al popolo. Pro Natura ha annunciato di voler lanciare un referendum che sarà sostenuto non solo dai Verdi, da associazioni di quartiere. Ad opporsi con gran tenacia ai piani di espansione ci sono anche delle aziende come la Swiss Terminal, specializzate nel trasporto di container. Anche loro parlano di un progetto mastodontico.
E ora una notizia appena arrivata in redazione. Utile netto da 3,4 miliardi di franchi per Credit Suisse lo scorso anno. Un utile in crescita del 69% rispetto al 2018. Una notizia appena arrivata che approfondiremo nei prossimi appuntamenti informativi. Intanto andiamo in Italia. 152 voti favorevoli, 76 contrari. Con questi numeri ieri il Senato ha dato il via libera all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Il leader del Carroccio, ricordiamo, è accusato di sequestro di persona per il caso della nave Gregoretti, quando da ministro degli interni vietò lo sbarco per 4 giorni a oltre un centinaio di migranti. Un voto disertato dalla Lega, di cui ci racconta Anna Valenti.
Facciamo decidere a un giudice se ho difeso il mio paese o se sono un criminale.
Attorniato dai senatori leghisti, applaudito dagli alleati del centrodestra, conscio anche di non avere i numeri per spuntarla, Matteo Salvini esorta anche i suoi ad avallare l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti.
Non ne posso più di passare per criminale quando ho difeso l'onore del mio paese, la sicurezza del mio paese, i confini del mio paese.
27 luglio 2019 la nave militare Gregoretti attracca al porto di Augusta dopo aver salvato 131 migranti in mare. Ma l'ok allo sbarco giunge solo dopo 4 giorni, trascorsi in spazi ristretti e in condizioni igienico-sanitarie critiche. Per il Tribunale dei Ministri di Catania è sequestro di persona, difesa della sicurezza nazionale invece per Salvini. Una tesi rigettata dai suoi oppositori, la senatrice Emma Bonino di Più Europa.
Per affermare questo bisogna davvero sfidare il ridicolo, sostenendo che nel caso in esame i confini della patria erano minacciati da una unità navale della Guardia Costiera italiana, dal suo equipaggio italiano e da 135 naufraghi raccolti in mare.
Il centrodestra accusa Partito Democratico, Liberi Uguali, Italia Viva e Movimento 5 Stelle di fare un uso strumentale della giustizia usata per fini politici. La palla passa ora alla Procura di Catania. Spetterà al giudice per le indagini preliminari andare a fondo e decidere l'eventuale rinvio a giudizio dell'ex vicepremier.
Dobbiamo essere uniti nel combattere il nemico comune, il nuovo coronavirus, che ha già contagiato 60.000 persone uccidendone 1.355. È l'esortazione del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al termine della conferenza di due giorni che ha permesso di fare il punto sull'epidemia a circa 300 specialisti di tutto il mondo, molti collegati virtualmente. Sentiamo Lucia Mottini.
Specialisti che hanno discusso di tutti gli aspetti legati alla malattia, la sua origine, l'ambiente che la favorisce, come si trasmette, come prevenire il contagio, in particolare per il personale curante, la ricerca di un vaccino. Temi su cui gli addetti ai lavori continueranno a scambiarsi dati e informazioni con l'aiuto dell'OMS, in modo da giungere più in fretta alle soluzioni. Durante la conferenza stampa finale, il direttore generale dell'OMS ha spezzato nuovamente una lancia in favore della Cina, criticata sulla stampa per non aver ascoltato i primi segnali d'allarme. Per Tedros, invece, le va riconosciuto non solo il merito di aver individuato velocemente il virus e di aver condiviso le informazioni. La Cina ha agito massicciamente alla sorgente dell'epidemia, isolando un'intera città. Un'azione forte che ci ha reso più sicuri. Fuori dal territorio cinese è stato finora registrato un solo decesso e grazie ai test la percentuale di contagi secondari è ridotta. Malgrado qualche segnale di rallentamento dell'epidemia, però, nessuna previsione su una sua prossima fine. Concentriamoci sul lavoro, ha detto ancora Tedros. Non cediamo al panico e cerchiamo di fare la cosa giusta nella solidarietà.
Intanto Barcellona alza bandiera bianca. Il Mobile World Congress, la più importante fiera della telefonia mobile, non si farà. Lo ha annunciato ieri l'associazione di settore dopo la serie di defezioni di aziende dovute proprio all'epidemia da coronavirus. Sentiamo la nostra collaboratrice dalla Spagna, Mariangela Paone.
Doveva essere uno degli eventi più importanti della stagione a Barcellona, ma la 15ª edizione del Mobile World Congress, la più grande fiera mondiale dedicata alla tecnologia mobile, non ci sarà. Ieri la GSMA, l'Associazione Mondiale di Operatori delle Telecomunicazioni, che organizza l'evento, ha deciso di annullarlo a meno di due settimane dalla sua inaugurazione. La decisione è arrivata dopo che nei giorni scorsi molti grandi marchi del settore avevano cancellato la loro partecipazione per i timori causati dall'epidemia del coronavirus. La prima defezione la settimana scorsa era stata quella di LG, a cui si sono aggiunti colossi come Ericsson, Sony, Facebook o Nokia. Il colpo finale è arrivato ieri con l'annuncio della cancellazione da parte di Deutsche Telekom e di Orange. Per salvare la fiera non sono bastate né le rassicurazioni delle autorità spagnole né le misure restrittive approvate nei giorni scorsi dall'organizzazione, come chiedere ai partecipanti di dimostrare di non essere stati in Cina nelle ultime due settimane. E sono pesanti le ripercussioni economiche dell'annullamento di un evento che coinvolgeva 2.800 imprese, prevedeva oltre 100.000 partecipanti, dava lavoro a 14.000 persone e che ha un impatto economico per la città di Barcellona di quasi 500 milioni di euro.
Ed è arrivato il momento dello sport con Giordano De Lucia.
Sì, buongiorno. Due giorni dopo il derby perso a Lugano, l'Ambripiotto oggi torna in pista contro il Davos. A Davos, orario d'inizio alle 19.45. Sul fronte mercato intanto il Biella ha ingaggiato, fino al termine della stagione, il russo Jakovenko, 21enne difensore in arrivo dal campionato finlandese. La Coppa del Mondo di Sci dalle 12.45. In programma c'è la discesa maschile di Saalbach in Austria. Nel tennis Belinda Bencic ha superato il primo turno del torneo di San Pietroburgo, dove è testa di serie numero 1. L'elvetica ha eliminato in 2 set la russa Kuznetsova. Nel calcio, all'andata della prima semifinale di Coppa Italia ha visto il Napoli imporsi 1-0 in casa dell'Inter. Stasera l'altra semifinale è tra Milan e Juventus. Ricordiamo pure che ad un mese dall'inizio della nuova stagione di Formula 1 la Federazione Internazionale ha deciso di rinviare la prova cinese di Shanghai, prevista per il 19 aprile, e questo a causa dell'epidemia di coronavirus, che verrà recuperata più avanti nel corso della stagione, in attesa naturalmente che la situazione in Cina sarà migliore.